ringrazio il sindaco Giorgio Pighi per il suo intervento. Adesso ho molti elementi di dissenso rispetto alle cose che diceva. Insomma, io credo che il problema dell'attuazione del referendum sia un problema, secondo me, importante, soprattutto, prima di tutto, di democrazia, insomma. Bisognerebbe anche forse cominciare a abbandonare anche dei linguaggi che sono un po' ambigui, no? Controllo pubblico delle reti, usare dei termini più chiari, perché dietro quel controllo pubblico, che voglio dire, anche nel decreto Ronchi non veniva a mancare quel controllo pubblico, solo che noi, come diceva prima Marco, insomma, senza la gestione, senza il sapere che deriva dalla gestione, è molto difficile esercitare quel controllo. Poi secondo me c'è un altro punto da non sottovalutare sull'attuazione del referendum, così è il fatto di come viene visto dai cittadini. Quel referendum secondo me è stato chiarissimo, non ha bisogno di interpretazioni, i quesiti 1 e 2 vanno collegati. Il secondo dice che nella gestione dell'acqua non ci può essere profitto. Allora, come la mettiamo con una società che deve essere quotata in borsa? Può una società quotata in borsa, una SPA che ha azionisti privati, non fare mai un centesimo di profitto? Questa è la domanda. E appunto a questi cittadini che sono andati a votare in massa e attualmente, dopo un anno e mezzo, vedono ancora che quello che hanno deciso non è stato attuato, com'è che la prendono? Quale opinione della politica si possono fare? Io credo che la politica sta attraversando un momento brutto, ma credo che queste cose certamente non l'aiutino ad avere un rapporto diverso, essere visti in modo diverso dai cittadini. Poi ci sono tante cose, insomma, su cui adesso magari diamo spazio al dibattito, a delle domande dal pubblico, se ci sono, e poi dopo darei la parola ai due relatori per rispondere, e poi dopo vediamo. Mauro Smeraldi, se parli forte forse si sente, se no...
No, faccio un bellissimo intervento proprio su questione di diritto, visto che sono stato anche allievo anche di quel periodo di Giorgio, e su due o tre cose. Innanzitutto quello che diceva Mauro Sormi adesso, l'attuazione del referendum. Credo che sia corretto, proprio perché la certezza del diritto non può farsi benedire, e dire che comunque non è unica l'interpretazione che anche dal punto di vista politico, da quello che abbiamo sostenuto i giuristi, che occorreva una legge dello Stato per dare attuazione al referendum. Credo che i principi costituzionali consentissero anche agli attori principali, cioè gli enti locali, gli enti genitori, eccetera, di mettere subito in esecuzione quello che era il risultato referendario, cioè di non applicare più le norme che erano state approvate. Credo che questo sia sostenibile politicamente, quindi diventa una questione anche di interpretazione, di coraggio civico, insomma, rispetto a questa norma. Lo stesso discorso penso che si possa fare per la forma giuridica di società per azioni. Non credo tanto che ci sia una incompatibilità ontologica per una società per azioni nel gestire un servizio che è considerato come gestione di un bene comune, qualcosa addirittura di più, come diceva Bersani prima, di un bene pubblico. Credo che ci sia un'incompatibilità giuridica, questo penso che sia affermato da tutti i giuristi, nel senso che una sua operazione ha uno scopo di lucro che non è compatibile né con la gestione, con l'obiettivo di gestire e fornire un servizio che si configura come un bene pubblico, né con una forma di controllo pubblico. Questa operazione non è controllabile dal pubblico, non esiste un controllo pubblico su questa operazione. L'operazione ha una sua normativa che tra l'altro le impone di fare utilizzo, impone agli amministratori di fare utilizzo e va per quella strada, come sta andando ERA adesso, e del resto questo è riconosciuto in qualche modo, visto da molti amministratori, da molti amministratori locali, nel senso che il controllo di ERA non esiste più, non solo perché, come si diceva prima, vengono a mancare i saperi dovrebbe controllare, ma anche perché non esistono gli strumenti giuridici, non esisteranno mai strumenti giuridici per il controllo pubblico sulla società per azioni. Le norme costituzionali prevedono all'articolo 46 una forma diversa di gestione di servizi pubblici essenziali, non attraverso società per azioni, ma attraverso aziende, attraverso comunità di cittadina, se non mi ricordo le parole esatte. Una cosa più specifica sul patto di sindacato. Non credo che sia vero che il patto di sindacato firmato, l'ultima versione, sia stata fatta nell'ottica di garantire comunque un controllo maggioritario degli enti pubblici sulla gestione della. Tant'è, adesso non l'ho sotto mano, ma c'è una norma del patto sindacato, il sindacato che fa espressamente l'ipotesi che questa maggioranza del controllo pubblico venga meno. E prevede tutte le conseguenze per questa evenienza. Quindi già chi ha firmato il patto di sindacato, gli enti locali hanno messo in conto che possa in futuro venire meno la maggioranza pubblica nel controllo della gestione. Credo che queste cose, che sono semplici, andrebbero spiegate a tutti i cittadini, perché non esiste una, come dicevi prima anche tu dall'altra parte, un'interpretazione unica, una verità sola. Ci sono varie interpretazioni anche dal punto di vista giuridico.
Qualche d'un altro? Sì, e vuoi venire qua perché stiamo provando così a registrare a futura memoria il...
Guardi, io, signor Sindaco, anche io ringrazio nome tutti, l'azienda dell'era l'abbiamo un po' vissuta, azienda, meta. Effettivamente ha trasformato, ci sono delle condizioni dentro era per i lavoratori che sono a dir poco allucinati. Lei è venuta una volta, io l'ho visto, io in centrale di telecontrollo, ma fare un passaggio così è una cosa. Ma interpellare i lavoratori è un'altra cosa. Comunque, per onestà, io mi posi il problema di dire, quando venne il presidente della regione Rani, o quando venne anche la Bastico e anche altri assessori, che se non si andava per una strada di verso Meta, verso Era, altri soggetti potessero venire a comprare l'energia, allora per onestà io dissi di essere perfettamente la regione dovesse essere forte, cioè di avere una regione forte che si prendesse cura delle proprie disponibilità verso i cittadini, cioè per non far entrare il capitale, se questo fu la cosa. Però questo poi come ha detto Marco, veramente si sono esautorati tutte le conoscenze, tutti i saperi, non c'è più rapporto, è un rapporto verticistico e non vi è nessun collegamento né con i propri dipendenti, né, non solo con i propri dipendenti, neanche con i cittadini. L'esempio lampante, signor Sindaco, lo vediamo dalle strade, questo è un esempio che si può vedere, non lo vedo solo io, me lo vedo in cittadini. Comunque, il problema è solo questo. Io ritengo che l'elemento acqua non è solo un elemento di bene comune, è un bene di vita, che chi crede anche nella religione è un elemento che l'ha creato Dio, è Dio che ce l'ha dato questo elemento qui, quindi è un elemento più importante anche dell'energia elettrica, allora, bisogna, io mi rivolgo anche a Marco, anche al comitato, ma noi non è più, lei mi ha fatto, signor Silvio, un problema di piccoli comuni, ma è proprio questo che noi vogliamo vincere. Noi vogliamo vincere non solo che il comune di Modena fa il possibile, come dice lei, che è contrario a certi, all'estrema privatizzazione rimanendo un controllo pubblico, ma mi sta anche bene, anzi posso anche capire le difficoltà, ma è un problema nazionale. Noi ci dobbiamo porre non solo un problema di Modena, un problema nazionale, dove i comuni, dove regioni meno forti, regioni che anche adesso soffrono il collasso, che vengono meno devono far fronte a dei conflitti così enormi. Se non si ha una partecipazione, una resistenza, come dire, una resistenza come lo fece Marzabotto, come lo fecero i nostri partigiani, una resistenza contro queste norme, che ma non è detto, signori, che io ho delegato, che noi, tutti noi abbiamo delegato dei rappresentanti e noi dobbiamo assoggettarsi comunque sempre a questi rappresentanti. Non è vero, le leggi si fanno, ma le leggi si possono cambiare. E si devono cambiare quando non fanno il servizio dei cittadini. Se no, ragazzi, allora è la mentalità, è il territorio nazionale che deve andare incontro. Deve andare incontro alle regioni più deboli. Il funzionamento idrico deve essere una condotta unica, uguale per tutti, dove tutti possono abbeverarsi, anche gli animali si devono abbeverare. Ecco, io non so se avete capito il concetto.
Dopo è chiaro.
Io voglio esprimere che siamo per il bene comune. Io, certo, ci saranno delle battaglie, ma il bene comune dell'acqua è una cosa che va incanalato in un sistema dove non possiamo retrocedere, quindi resistenza su quelle cose lì.
Grazie. Rispondo a due o tre cose.
Sì.
Volevo rispondere a...
c'è una domanda che devono fare lei comunque.
Ah, vero, allora facciamo così.
Lo faccio anche dopo. Perché...
No, perché poi io devo.
Deve andare.
Guardate, dice. Domani abbiamo l'incontro a Torino di tutte le città con degli stabilimenti Fiat. Capirete in che stato d'animo sono. Quindi
solo un secondo per informare il sindaco, che è il nostro rappresentante, e anche gli altri cittadini che. Il condominio Itaca, che è un condominio che ha portato avanti come comitato la raccolta delle firme per il referendum ed ha aderito alla campagna di obbedienza civile, anche oggi, ma guarda caso oggi non, cioè, sembra quasi proprio...
Dovrebbero avere rimediato subito, perché...
Bene, quella volta là hanno rimediato, perché c'è stato un precedente... Ma oggi si è presentato un operaio di ERA che è venuto per, siccome noi facciamo l'autoriduzione della bolletta della remunerazione del 7%, si è presentato Itaca per ridurre la portata dell'acqua al condominio. Questa è un'informazione che volevamo dare, soprattutto a lei, perché ci pare sensibile al discorso.
Queste sono le indicazioni che, cioè non il comune, no, io personalmente ho chiesto a ERA in queste situazioni di evitare qualsiasi problema, perché... diciamo vanno intese al di là del fatto che si può o non si può, non il problema se si possono o non si può, e che cosa vogliono dire queste manifestazioni, quindi sono da cogliere nel loro senso profondo di protesta, cioè di sollecito nei confronti di un sistema che non cambia le disposizioni nonostante appunto ci sia stato questo referendum. Però volevo dire a Speraldi che il punto è proprio questo, cioè ci sono
alcune, il referendum, a seconda di com'è il quesito, ci sono alcune materie in cui l'esito è scontato, cioè è un automatismo. In una situazione come quella che riguarda questi investimenti che sono fatti con la remunerazione del capitale, si pone il problema di contratti che sono stati stipulati prima del referendum. Questo proprio è in stretto diritto.
Però c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che l'esito referendario è immediatamente applicabile. Se non vale più nemmeno la Corte Costituzionale,
attenzione,
diciamocelo.
Attenzione,
c'è scritto.
Attenzione,
c'è scritto.
Attenzione, attenzione.
No, attenzione,
l'esito,
cioè, sono
no,
due anni,
scusi,
che discutiamo queste cose qua.
No, ma è una cosa abbastanza scontata. L'esito è automatico quando c'è un automatismo.
No.
Quando ci sono fattori, come in questo caso, interpretativi,
no,
e, aspetta, ma no,
dobbiamo essere
chiari, cioè non dobbiamo raccontarcele.
No, non dobbiamo raccontarcele, dobbiamo leggere la sentenza della Corte Costituzionale.
La sentenza della Corte Costituzionale, che sono, non è una sola, sono tante,
no,
dice con chiarezza che quando il punto che è stato risolto dal referendum è risolutivo, cioè mette un punto, è così.
Ma non è così.
Qui ci sono, allora, i contratti che sono stati stipulati con questi soggetti, cosa sono? Nulli? Annullabili? No. Cosa sono?
Allora, la sentenza della Corte Costituzionale dice...
No, non può essere...
Faccia vedere quello che dice, perché...
Ma lo so almeno, quello che dice.
No, dice che essendo i costi del servizio totalmente coperti dalla tariffa, l'adeguata remunerazione del capitale investito non incide sul funzionamento del servizio. E che l'esito che eventualmente, perché la sentenza è precedente all'esito referendario, dice l'esito favorevole di quel quesito non comporta alcuna nuova normativa perché l'esito è immediatamente applicabile. Questa è la sentenza della Corte Costituzionale numero 26 del 2011.
Ma non,
se non
è,
vale nemmeno
ma
quella,
non è così, cioè finché non c'è una norma che dice al gestore
vero.
Che quei contratti non valgono più, non può lui unilateralmente.
Vale neanche la Corte Costituzionale.
Ma non è che non va alla Corte Costituzionale, bisogna vedere che cosa ha scritto la Corte Costituzionale.
La
Corte Costituzionale non può incidere su un contratto.
La Corte
ci vuole una legge del
scritto.
Ma c'è nella legge sulla Corte Costituzionale che l'esito del referendum dispone solo per l'avvenire. Ma cioè, è chiaro, questa è qui una questione in stretto diritto, possiamo andare avanti finché vogliamo, ma è proprio così, nel senso.
Ci sono delle sentenze, non su questo, della Corte Costituzionale, che dicono che le leggi possono anche, se vanno a incidere su contratti in essere, comportano anche una modifica del contratto.
Ma non è possibile finché non è intervenuto il Parlamento. Ma proprio... forse meglio, vabbè.
Posso su questo chiudere. D'altronde, uno dei requisiti di ammissibilità dei referendum è non produrre vuoti normativi.
Quindi non
c'è vuoto normativo se il referendum viene accettato.
Ma non è così, perché
allora non è così.
Ci sono norme che finché non sono intaccate dal legislatore continuano ad avere rigore, soprattutto le norme che sono connesse con quelle che sono state dichiarate. Vabbè.
Quindi noi siamo in dolo.
Non è che siete in dolo, voi
fino a nuova norma
state
fino a nuova norma
voi state spingendo voi state spingendo perché passi un'interpretazione corretta e il gestore vi dice non siete in dolo,
nella fase di transizione tutti possono fare tutto.
No, nella fase di transizione sono ammesse anche le azioni di pressione. Cioè, se abbiamo una cultura di sinistra, quando gli scioperi erano illegali si sono fermati. Ma insomma, ci mancherebbe che steste fermi,
però potete avere
anche la pretesa di dire che una forzatura giusta come questa non è una forzatura, perché contraddicete voi, ma fate bene a farla,
però non
c'è una lettura in senso formale e una lettura in senso sostanziale che in questo caso divergono. Pazienza,
però a questo punto interessa l'opinione e anche l'intervento che può fare lei come rappresentante.
Io quello che ho fatto, ho detto a ERA, io non il comune, io ho detto a ERA di evitare qualsiasi elemento che possa portare contrasto.
Allora io volevo dire che
che abbiamo letto tutti con piacere l'intervista.
E ovviamente
sta continuando. Aspetti, perché non l'ha fatto solo con noi. Che diciamo
ma era un soggetto era un soggetto complicato. Non è che un esercito, non è che un esercito, ecco. Come? Ma se fosse gestito dal pubblico, probabilmente farebbe peggio, capito?
Un attimo alla signora che...
Ecco, dal punto di vista della funzionalità, ma non è, cioè, se c'è un dipendente che non segue le prescrizioni che gli sono state date, verrà richiamato e la volta dopo non lo fa. Ma non è, signora, che nel pubblico non succede?
È colpa dell'operaio.
Magari succedesse. Cioè, avremo l'Italia più bella del mondo.
Io sono molto sereno, ma
no, ma adesso questo no è un problema.
Certo.
Io ho la bolletta della corrente elettrica separata da quella di acqua e gas, perché avendo i pannelli fotovoltaici mi fa le corrente.
Benissimo.
Bene. L'altro giorno ho ricevuto la bolletta della corrente elettrica con scritto: non è per il momento da pagare. Il giorno dopo mi è arrivata una bolletta in cui mi si diceva che dovevo pagare l'importo corrispondente alla bolletta della corrente elettrica e un altro importo corrispondente a un'altra bolletta. Sono andata a controllarmi tutti i miei pagamenti e quell'importo era uno degli importi che io avevo decurtato dalle mie bollette dell'acqua. Cioè, uno degli importi, io mi faccio tutti i miei, anche io tutte le volte il calcolo.
Non ho dubbi che succedano questi casini qua, ma capirà.
Se io non mi controllassi le bollette, io avrei pagato, mi avrebbero fatto rientrare dalla finestra quello che io...
Signora, ma sono certo che è così.
Molto subdolo. Allora mi domando, però, è un dipendente di ERA che ha deciso...
Non è che, signora, è un dipendente, che quando succede una cosa come questa, soprattutto che è fuori, diciamo, dallo schema che ha in memoria il sistema informatico, succede di tutto e di più. Ecco,
che ci avevano detto, ecco, che
non è che c'è Tommasi che è lì che pensa tutto il giorno a come portare via 3 euro. No. Succedono cose, ci mancherebbe altro. Dai. Dobbiamo però essere un po' realisti. Cioè, è giusto che. E io ho dato proprio questa indicazione. Ho detto: muovetevi in questa direzione perché c'è qualcuno che evidentemente legge in qualsiasi comportamento che non sia in quella direzione lì come qualche cosa di ribellione verso una giusta protesta, che non ha senso, anche perché le somme sono veramente contenute e il gesto è rimasto in un'entità simbolica, come è giusto che sia, insomma, non è un problema questo.
Scusi, adesso c'è Marco Bersani che le voleva dire una cosa prima che lei vada. La tratteniamo ancora un po' finché è qua con noi.
Bene. Quindi...
No, erano solo due cose, perché sul resto, vabbè, il senso mi sembra abbastanza evidente, ma due cose su ERA. Lei prima ha detto, il patto di sindacato, tutti i sindaci che hanno votato sono contrari a un ulteriore allargamento. A me risulta che il management di ERA ha già preso contatti con Vicenza, Belluno, Treviso e Rovigo per annettere tutto il Veneto all'operazione.
Allora,
vero o non è vero? Faccio anche la seconda così. Corrisponde al vero, come è scritto nei documenti, che diciamo la situazione attuale in cui ERA si muove con società territoriali, uno degli obiettivi della fusione è esattamente la fine delle società territoriali, ma la divisione del lavoro per comparti, cioè tutta l'acqua di Trieste, Padova ed ERA sarà un comparto a sé stante rispetto a quello dell'energia, a sé stante rispetto a quello dell'igiene ambientale. Questo c'è nei documenti.
Sì, questo è bisogna
vedere. Allora, però, bisogna dirlo ai cittadini che tutta la favola delle municipalizzate che stavano sul territorio, che poi, però, quando le abbiamo trasformate, sono rimaste società territoriali. Certo, questo è l'ennesimo passaggio che modifica anche questa cosa. Non ci sarà più la territorialità, perché saranno società di tipo verticale. Tra l'altro, anche secondo me, impoverendo il sapere dei lavoratori stessi, perché oggi il lavoratore sa fare acqua, gas, energia, eccetera, domani diventerà quello dell'acqua, quello del gas, tra l'altro con sovrapposizioni. Se qualcuno questo lo chiama miglioramento del servizio, Ultimissima cosa, la questione, veramente, pensare che Cassa Depositi e Prestiti interviene in una fusione per salvaguardare i piccoli comuni, io non l'ho letta da nessuna parte. Io, siccome ogni giorno mi leggo tutto quello che esce su Cassa Depositi e Prestiti, le interviste con Bassanini ce le ho tutte collezionate. Bassanini ha detto molto chiaramente che non interveniva su Acea quando Alemanno voleva vendere un pezzo, cioè il 21%, perché quella era una situazione conflittuale. Leggi, c'era la destra contro la sinistra. Ma se Cassa Depositi e Prestiti, cioè se il governo nazionale intende costruire un unico campione nazionale sui servizi pubblici locali, acqua, eccetera, eccetera, procedendo alla grande multiutility del nord e successivamente, non sapremo mai quando, alla fusione anche con l'ACEA, Cassa Depositi e Prestiti ritiene strategico questo intervento, e l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti dentro questa fusione è il primo passo di una strategia che Bassanini dice in tutte le interviste. Altro che salvaguardia dei piccoli comuni. O Bassanini è uno che se le inventa, e non mi sembra, oppure Bassanini sta dicendo esattamente qual è la strategia di Cassa Depositi e Prestiti.
Ma guardi, Cassa Depositi e Prestiti, nel momento in cui interviene con un piccolo capitale dentro a una società fortemente capitalizzata dal pubblico, evidentemente viene per fare un investimento, ma la finalità per cui da parte nostra non si è vista di cattivo occhio questa operazione deriva solo ed esclusivamente da un fattore di estrema difficoltà che tanti comuni stanno mostrando in questa direzione. Sulla multi-utility del nord, io non so le strategie che ha in testa Bassanini, sicuramente la nostra strategia non è in quella direzione. Per quanto riguarda l'altro aspetto, per quanto riguarda l'altro aspetto, io ritengo che, come è successo con Acegas APS, che è una società che dal punto di vista dei fondamentali ha il vantaggio anche di essere molto simile a ERA per divisione di business, poi c'è anche l'altra cosa dei business sulle soft. È evidente che una società come ERA, che mostra la capacità di aggregare rispetto a territori che in questo momento soffrono la loro dimensione ridotta, soprattutto per fare gli investimenti, sia un fatto, si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, ma non si tratta di annessioni o meno, si tratta di creare dei sistemi più ampi.
Quindi non è vero che ci si ferma qui. Lei prima ha detto.
Io non lo. Non,
siamo contrari all'allargamento.
Io se è. No, siamo contrari all'allargamento verso A2A e verso IREN, l'ho detto con assoluta chiarezza. Perché sono società che hanno caratteristiche non solo molto diverse dalla nostra, cioè non hanno radicamento territoriale, ma anche dal punto di vista della loro capacità imprenditoriale. Tra l'altro è un ragionamento che con la multi-utility che c'era a Brescia lo avevamo fatto in passato più volte, perché era una splendida multi-utility, andarsi a fondere con Milano ha fatto un disastro. E queste sono operazioni che bisogna stare molto attenti a compiere in quella direzione, perché non si fa l'interesse dei cittadini. Io, per quanto riguarda gli allargamenti, non dico sì o no in astratto, perché non è una questione di carattere teorico. Davanti alle singole possibilità, come era è cresciuta per allargamenti successivi proporzionati alle sue forze, non ha mai negato di avere questa disponibilità. In certi casi l'ha fatto, in certi casi non l'ha fatto. Quando si è trattato di La Spezia, purtroppo non c'è, anche se erano territori che avevano bisogno di essere aiutati perché avevano una situazione di difficoltà, ma non c'erano i fondamentali dal punto di vista economico, non lo si è potuto fare. Con Acegas APS invece lo si è potuto fare. Per quanto riguarda l'altro aspetto, e cioè dell'organizzazione, dell'incrocio fra una organizzazione per linee verticali, cioè per settore di intervento, gas, luce, acqua e rifiuti, e un'organizzazione legata ai territori. Ecco, faccio notare che anche nella sua crescita era, ha sempre compiuto un grande sforzo di rendere omogeneo il suo intervento, sia per ragioni di razionalizzazione interna, sia per ragioni di qualità del servizio. Bisogna ricordare questo, cioè pensate alla raccolta differenziata. Abbiamo in Italia punte estremamente significative. Poi abbiamo un dato, e cioè queste punte estremamente significative sono contraddette da altre realtà magari vicine in cui invece la raccolta differenziata deve ancora cominciare, cioè non è stata neanche impostata. All'interno dei territori serviti da ERA per il servizio dei rifiuti, si è partiti da 28%, si è arrivati a oltre il 50%. Io penso che questo, in una politica che guarda a tenere insieme la raccolta differenziata con il funzionamento di una società che abbia, dal punto di vista economico, delle performance significative, e devo anche dire che sia in grado di fare ritornare sui comuni quella parte di utile che avevano quando erano società municipalizzate, tenendo in equilibrio tutto questo, non che vada avanti l'uno, che vada l'altro, ma che ci sia equilibrio. Io penso che questo sia un lavoro estremamente positivo. Guardate, perché poi i cittadini, guardate nella nostra montagna, questo tema dell'acqua pubblica in molti comuni passato con forza, ma guardate che quando hanno visto che quest'estate, dopo tanti anni, non c'erano problemi nei loro acquedotti, non si sono mica lamentati. E questo noi lo abbiamo fatto sentendolo con la stessa intensità con cui noi amministriamo le nostre comunità. Poi naturalmente i modelli possono anche essere diversi. Io penso che questo sia un dato che è significativo, perché poi al di là di tante cose è quello poi che noi dobbiamo fare, cioè amministrare le città in maniera tale che i cittadini abbiano questo tipo di ritorno.
Quindi le società territoriali spariranno.
Le società territoriali non solo non spariranno, ma andremo a costruire sui territori, le società territoriali che sono già sparite, che sono già da 3 anni che sono strutture operative territoriali, e cioè si è passati da un'organizzazione di tipo societaria molto legata alla fase iniziale a un'organizzazione strutturale che adesso cambierà ancora e nei territori verrà costituito un organismo in cui sono presenti tutti i rappresentanti dei comuni che hanno i servizi di ERA e continueranno a fare queste politiche unitarie a favore di tutto il territorio. Fra l'altro volevo far notare questo. Noi, proprio per questo problema dei piccoli comuni, anche qui c'è una tradizione di buona politica, cioè che viene da molto lontano, cioè da noi il rapporto fra i comuni è sempre stato un dato estremamente significativo. Non a caso nel nostro territorio su 47 comuni 39 sono in unione fra di loro, e stiamo portando avanti con l'appoggio di ANCI un modello sperimentale di unione di comuni che coinvolga anche il capoluogo, che come sai fino adesso non è stato possibile, perché è pensata sui piccoli comuni, perché nell'unione i sindaci dei piccoli comuni sono assessori nelle singole materie. Dove c'è un comune più grosso questo tende a sbilanciare. Abbiamo già visto quando ha fatto l'unione Carpi, adesso le province saltano, ma Carpi è un'anomalia, cioè è una città di 72.000 abitanti che non è capoluogo, è in Italia, è una cosa abbastanza strana. Hanno avuto dei problemi. Noi stiamo andando in quella direzione per arrivare a un risultato che non ci sia più nessun comune che non fa parte di un'unione nella quella che è la nostra provincia, quella che attualmente è la nostra provincia. Per ottenere questo risultato noi, forti dell'esperienza che avevamo come meta, siamo entrati in ERA, questo evidentemente abbiamo una idea di società che non è un'idea di società per azioni, che non è un'idea negativa, mettendo le nostre azioni dentro a un'unica società cassaforti, in maniera tale che, della quale sono presidente io come sindaco del capoluogo, ma potrebbe essere chiunque altro, ci sono in quanto titolare del pacchetto più grosso, noi andiamo a votare al patto di sindacato e all'assemblea di ERA con una voce sola. Questo vuol dire che questa idea di territorialità, cioè c'è una fiducia tale per cui abbiamo messo, o questo vuol dire che si sono fidati del capoluogo, perché mettere le proprie azioni in cui c'è un socio che è più del 70% vuol proprio dire che ti fidi, perché altrimenti...
Oppure non hai altro.
No, però l'acquedotto l'ha portata a casa.
Ci mancherebbe.
Però ecco, quello che vedi, io ho sentito nel tuo discorso, tu hai detto... potessi io, no? Perché poi ho una storia e quindi ti capisco benissimo.
No, però si può, non è che...
sta a sentire quello che dice. Ecco, volevo si che l'idea che in un modello come questo, che è un modello che parte da un disastro, come sono partite le fondazioni, sono partite non perché qualcuno si è alzato cattivo, ma perché quelle casse di risparmio in alcune zone d'Italia avevano prodotto delle bruttissime cose. Beh, che questo contesto, che è un contesto fatto di luci e di ombre, ecco, può avere delle situazioni all'interno, nel rapporto con i cittadini, in cui non è che sia tutto come Acea, insomma, cioè si può costruire un rapporto con i cittadini in cui si danno delle risposte anche in un modello che guardate ha queste caratteristiche, e devo dire che per quanto riguarda alcune performance era 96% dei dipendenti sulla tempo indeterminato.
Sì, ma non per le scelte di ERA, perché loro erano già...
No, perché si è continuato, perché se ci fosse stata questa degenerazione, lì è il primo, è la prima cartina di tornasole, se vuoi liberalizzare alla boia d'un Giuda, dove tagli sul costo del 96% a tempi di... Cioè, queste sono tenute che, rispetto alle quali noi stiamo combattendo per portare dei risultati. Naturalmente, poi, è bello perché... c'è una dialettica reale all'interno di un mondo articolato che si chiama sinistra, che delle volte fa anche delle sorprese dove non si pensa che ci sia. Ragazzi, mi lasciate
prima di farla andare via, c'è Lidia che ha una domanda.
Volentieri.
Da fare.
Perché ho quattro domande di risparmio, perché è tardi, però le avevo fatte. Volentieri.
Spinta dall'epilogo delle sue argomentazioni. Un po' mi sembra che lei sia molto, sia rimasto del tutto indenne anche dal dibattito politico che c'è stato relativamente alla fusione. Cioè, leggere Chiarini stamattina che dice che è stato un delitto.
Che l'ha fatto morire, sì.
Che l'ha fatto morire, gli ha fatto sputare sangue, e che c'era un contesto politico che non ha favorito quello che loro pensavano, un processo assolutamente lineare, la dice lunga su un sentimento diffuso anche tra gli amministratori che diciamo, ci aspettavamo potesse essere cavalcato con un pochino più di partecipazione anche da lei, che invece ha seguito un percorso e stasera l'ha dimostrato, forse ancor più che durante i lavori di commissione, i lavori del Consiglio Comunale, ha diciamo, sposato la linea della fusione. Però dico,
io sono sposato, ma anche lui si è sposato bene con le sue idee, cioè, sì, ma bisogna crederci, perché... Forse qualche dubbio ogni tanto, ma forse me ne sono posto più dita di dubbi.
Non lo so. Nelle ultime battute ha ripetutamente sottolineato il senso di responsabilità, il dovere amministrativo, l'obbligo di dare risposte ai cittadini per i cittadini. ma le chiedo, c'è qualcosa che lei è disposto a fare in termini di battaglie politiche, quelle stesse che pure lei, magari più in maniera un pochino più edulcorata di noi, ha rilevato rispetto al ruolo della cassa, delle politiche governative, sul patto di stabilità, sulla finanziarizzazione dell'economia, sul ruolo della cassa depositi e prestiti che lei usa strumentalmente e che forse magari potrebbe avere anche una dimensione diversa da quella che gli stanno dando soggetti come quelli che abbiamo citato? C'è qualcosa che lei vuole fare, è disposta a fare con i cittadini a salvaguardia di queste battaglie politiche? E ho detto con, a dire, ognuno nella propria veste, secondo il proprio ruolo, però farsi da sponda su quello che si vuole raggiungere, il rispetto del risultato referendario, un patto di stabilità che non deve essere più quello di adesso, perché altrimenti vincola gli amministratori a fare scelte che non sono quelle giuste per i cittadini, eccetera eccetera, perché il cambio di prospettiva dal pensare di fare, cioè di diciamo percorrere quel filo, no, diceva prima, il filo di opportunità che bisogna cogliere, passare da questa prospettiva a una prospettiva invece di incisività politica in cui si fanno cose anche insieme ai cittadini, pubblicamente, nella direzione che noi da 2 anni, diciamo rispetto all'avvio della campagna referendaria, da 1 anno dopo il risultato, stiamo perorando, sarebbe un segnale assolutamente.
Guardi, le dico questo, ci sono ovviamente alcune cose che poi le metti in ordine dopo. Io ho un'idea di rispetto all'attuale sistema delle multi-utility, in cui dopo una prima fase in cui abbiamo dovuto agire in maniera difensiva rispetto a questa idea di liberalizzazione, io il motivo, ve l'ho detto anche prima, il motivo forte che mi ha portato a firmare per il referendum e poi a rendermi attivo era rispetto al quadro complessivo che andava a portare, perché non agiva solo sull'acqua, andava a impallinare quella norma che toglieva autonomia ai comuni, cioè con una pistola dietro la schiena, cioè se non scendi prima al 40 e poi al 30 devi rimettere a gara tutto quanto. E quindi qui ovviamente questo ha reso possibile un'alleanza molto larga. Arrivato a questo risultato, bisogna però chiedersi come si può blindare l'inversione di tendenza, perché comunque noi siamo in una situazione di questo genere. Magari adesso c'è un cambio di governo. Comunque vadano le cose, perché così sono le norme sui referendum, fra 5 anni quello che è stato l'esito del referendum può essere contraddetto dal legislatore ordinario. Cioè è scattato un cronometro. E io penso che la strada ci sia attraverso una migliore individuazione nel campo che oramai è di competenza delle multi-utility, fra quello che deve rimanere pubblico e quello che, soprattutto dal punto di vista gestionale, non solo può rimanere privato, ma per quanto riguarda certi aspetti, non essendo centrali rispetto all'interesse pubblico, può addirittura essere lasciato sul mercato. Questo però presuppone che le reti abbiano una blindatura che le mette in condizione di non correre più questi rischi, cioè che non ci si trovi un momento di liberismo euforico come è stato 7, 8, 10 anni fa in cui si doveva, perché guardate quanto ci sono quei momenti di euforia e tenere le posizioni non è mica semplice. Io vi ricordo le battaglie che abbiamo fatto in un certo periodo i sindaci di centro-sinistra quando c'era sui temi della sicurezza, allora che i vigili dovevano diventare poliziotti, cosa serve cosa serve questa polizia municipale che va bene solo a dare le multe. Ci siamo trovati molto spesso in situazioni di questo genere. Per il resto io sono convinto che usciamo anche da un periodo in cui Io, guardate, non ho mai perso la mia tranquillità, anche delle volte davanti ad attacchi personali, cioè che mi dicevano sei venduto a questo, dicevo papà sei venduto, c'è chi compra, c'è chi vende, non è il caso, ma che però la buttano non sull'avversario, su chi non la pensa come te, dici così, quindi sei un disonesto, cioè sei dall'altra parte. Pazienza, perché questo ovviamente fa parte delle degenerazioni, quelle un po' più meschine della bassa politica, ma quello lì è inutile, c'è anche quello, e delle volte bisogna portarsi dietro anche quello. In una situazione di questo genere, io le dico, quello che lei è uno sforzo che deve essere fatto reciprocamente, cioè la disponibilità a rimettersi, io ce l'ho perché, vedete, sono venuto qua, non sono venuto mica su una sedia comoda, ma sono abituato e sono qui apposta, perché sono stato eletto dai cittadini, la prima volta con una specie di ondata e la seconda volta avendo dovuto lasciare fuori chi non mi consentiva di governare, più piccola, ma sono sempre passato al primo turno. Io dico, bisogna che questo atteggiamento sia reciproco. Cioè, io lo faccio, da parte mia c'è non sposo nessuna idea. Io sono disposta a ripartire il discorso che mette in discussione le mie proposizioni fin dalla prima mossa. Vorrei che il mio interlocutore avesse la stessa disponibilità, poi ci confrontiamo su tutto, ma penso che questo sia un periodo, perché noi usciamo da questa, scusate, non so se c'è qualcuno di destra, è lo stesso, ma noi usciamo da un periodo in cui tutto questo non è mica possibile, non è stato possibile. Urla, attacchi, insulti, quello che vediamo nelle televisioni, cioè quello scontro puramente verbale in cui non contano le idee, ma contano le furbizie, contano gli agguati, contano le operazioni più o meno subdole per colpire, cioè conta l'apparire rispetto all'essere. Noi in questo paese, secondo me, abbiamo bisogno di questa roba qui, di lasciarcela dietro, speriamo di riuscirci, però dobbiamo essere in grado di avere questa onestà intellettuale, tutti avanti, le idee vanno sul tavolo e poi si riparte da capo. Certo, se qualcuno mi dice lo devi far tu perché io non lo faccio perché sono nel giusto, dico mi dispiace, ma non è un dialogo in quei termini. Io penso che di questo ci sia molto bisogno, questo per dire, per cui io ci sto, se ci stiamo in due non c'è problema. Assolutamente sì.
Eventualmente anche creative e innovative rispetto a quello che la normativa attuale rende possibile.
Io penso che la nostra legge regionale sulla partecipazione è una dei pochi passaggi in controtendenza.
Mi piace, ma è lunga e non è adeguata alle esigenze e all'urgenza che bisogna gestire oggi. È un bellissimo strumento, va benissimo per certe cose, non è certamente lo strumento adatto per gestire questo genere di confronto su delle
questo qui deve essere un confronto che è solo di merito, ovviamente senza prenderci in giro, il merito non sono le schegge, cioè i singoli argomenti in cui la coerenza, guardiamo il sistema com'è. E tutto questo, ed è questo per me è la cosa, e poi se chi si è trovato ad amministrare la cosa pubblica lo sa, e cioè gli spazi, poi c'è la protesta, nella protesta ovviamente delle volte ci si aiuta, ma gli spazi che ci si trova davanti quando si governa la cosa pubblica molto spesso sono minimi in partenza, difficilissimi, per cui delle volte ci si trova anche dentro le maggioranze la necessità, per arrivare al risultato ed essere tutti convinti, uno sforzo sovraumano che intanto ti porta via dello spazio, perché le giornate sono fatte di 24 ore e molto spesso i cittadini hanno bisogno di una decisione immediata. Ma dobbiamo, per riuscire a fare quello che lei dice, ci vuole un passaggio, e cioè bisogna che ci abituiamo un minimo a fidarci, cioè, perché se uno pensa di avere avanti un imbroglione, uno che cerca di di essere captativo, di girarla dalla parte sua, evidente non ci siamo. Questo è, io penso che abbiamo davanti un, siccome quello là è messo così e ha 76 anni, penso che probabilmente abbiamo uno spazio in cui anche forti di quello che, perché quando andremo a vedere con calma quello che è successo in questi 15 anni, probabilmente c'è da chiedersi che cosa, prima di tutto cosa si possa fare per evitare che si torni a ripetere, e poi vedere di avere il coraggio, soprattutto in mondi come quello della sinistra, che hanno delle forti omogeneità, di riuscire a catalizzare sui punti principali e poi riuscire a capire che certe cose o le risolvi governando oppure non le risolvi. Questo qui è il punto. È una, e chi governa la cosa pubblica delle volte lo avverte in maniera drammatica, cioè tu hai bisogno di costruire dei processi per arrivare al risultato. E perché io sono convinto che anche rispetto a, a contesti come questi, cioè che si muovono in un'ottica che guarda molto avanti, cioè poco incline a fare i conti con i 10.000 ostacoli che ci sono nel, nel governare i processi, cioè ci tiene molto ad avere un risultato. Da, anche dal punto di vista concettuale, che sia limpido, che sia netto, sono importanti, guai se non ci fossero, ma poi c'è una fase di, in cui governi i processi per arrivarci, in cui o ci rendiamo conto fino in fondo del tipo di complessità che ci sono, oppure la sinistra rischia di fare quello che ha fatto altre volte, ad un certo punto non, non riesce più a, a coagulare un consenso perché le spinte la, la portano a, a idee diverse. Io penso che, guardate, io quello che mi porta a venire a questi, perché non sono venuto da solo da voi, sono andato anche in ambienti, perché il vostro innanzitutto è su un tema e poi lo si vede a sentire, cioè gli argomenti sono portati a certe conseguenze, ma c'è, c'è una chiarezza, un'onestà intellettuale che la vedi subito e quindi riesci ad andare, quando non c'è quella lì è un problema, perché cioè, arrivano lì per metterti in difficoltà, eh? Cioè mi portano il gruppo che prima ancora che comincia a parlare mi fischia, allora ho detto, bene, a posto. E voi avete già capito a cosa mi riferisco, cioè, vabbè, te un esen, ma poi cioè, abbiamo perso due ore che, ci, che potevamo spendere meglio.
Va bene, io ringrazio bene. Il sindaco Pighi, devo dire che il confronto lo continueremo, sarà come è stato fino adesso, confronto che avrà anche dei momenti di asprezza, come giusto, spero che riusciamo a trovare le cose che diceva Lidia, anche così dei momenti diversi, proprio dove dare una risposta a una domanda, a un voto, una volontà popolare che è quella del referendum, perché i problemi sono complessi, però c'è stato questo pronunciamento a cui credo sia un compito di tutti dare, dare delle, delle risposte. Noi continueremo con la campagna d'obbedienza civile, a questo proposito io voglio che venga data una risposta in tempi brevi anche questa questione non solo dei solleciti ma anche degli interventi minacciosi sul campo da parte di Era, che non avrebbero più dovuto accadere, no? Invece sono accadute. Allora il condominio Itaca ha le spalle abbastanza robuste e non si fa tanto spaventare magari da queste cose, però ci sono altri cittadini da soli che magari in un condominio sono i soli che si trovano in quella situazione lì, che hanno, reagiscono a questa situazione in modo diverso. Come comitato ricordo a tutti quanti l'appuntamento importantissimo del 15 dicembre, la manifestazione nazionale a Reggio Emilia per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e contro la grande multiutility del nord, e devo dire che mi auguro che lei
non va, si... anche a me,
lei
se vuoi,
ha detto proprio. Ha detto che è contro.
No, il gonfalone, il gonfalone. Sì, sì, ma
no, ma io voglio dire, io
ma Dio, ma come polemica questa sera.
Io voglio dire,
ma cosa c'entra il gonfalone?
Ma lui
il mio, il mio compito è quello di cucire. Il mio compito è quello di cucire. Il mio compito è quello di cucire, perché se non riusciamo a capire che c'è una graduazione di impostazioni e non c'è il buono e poi tutti gli altri sono stronzi. Non è così.
Ma delle battaglie in cui si dichiara di essere d'accordo.
Ma io vi quella lì, fra l'altro, è una ipotesi che prima ancora di che dal punto di vista politico, dal punto di vista dei fondamentali economici, sarebbe una porcata, perché sono società che hanno un questi qua sono risorse, sono
al momento.
Ma che acqua? Lene menga l'acqua. Lei non è mica l'acqua, signora, che va male a Milano.
Ma la prego, lei vabbè. Ho capito che ha fatto tanti sforzi perché era facesse meno porcate possibile.
Ma noi non solo, ma non è solo, non è solo. Non abbiamo fatto solo la riduzione del danno, insomma, abbiamo fatto delle politiche e poi naturalmente ci sono impostazioni diverse, ma nel momento in cui si va a criminalizzare è pericoloso, è pericoloso.
Allora,
a dire che uno fa degli errori della Madonna.
Confido, confido, la invitiamo,
certo,
la invitiamo a essere con noi a Reggio Emilia, rinnovo l'invito. Concludo con una piccola, con un augurio che è anche una piccola cattiveria. Mi auguro che se decida, che se il Consiglio di Amministrazione di ERA decide di allargare e di andare a un accordo con A2A o con IRE, lei non si trovi nella stessa situazione del sindaco di Forlì che ha votato contro, ma ha dovuto alla fin fine poi accettare quello che hanno deciso la maggioranza dei comuni, maggioranza che in questo momento con l'allargamento comprende sicuramente Padova e Trieste e da quello che mi diceva lei molto probabilmente anche altri comuni del Veneto.
Sindaco di
oltre al fatto di Forlì che c'è stata la modifica statutaria che comporterà l'ingresso come socio pubblico anche della Cassa Depositi e Prestiti, quindi con. E credo che la Cassa Depositi e Prestiti non sia contrario ad allargare il territorio servito da ERA.
Sicuro che dipende da chi c'è al Ministero del Tesoro.
No, comunque adesso concludiamo qua. Mi raccomando, per il 15 di dicembre, segnatevelo. Ringraziamo il sindaco per la sua presenza e la sua partecipazione. E anche Marco Bersani.